Dobbiamo volare, siamo in netto ritardo, momento Sisal.
Zona Sisal. A Maracanã.
Allora Gianluca Boserman, oggi ci si è praticamente un po' ingarbugliata la scaletta, ma ce la faremo comunque. Allora Gianluca, intanto buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Allora Gianluca, andiamo subito sul match di cartello di questa giornata. Milan-Napoli, che è la partita un po' più attesa, l'abbiamo definita un po' la sfida totale, oggi analizzata tantissimo dai nostri ospiti. Andiamo invece a sentire i numeri della Sisal su questo match.
Sì, è un Milan che deve abbattere contro il Napoli il tabù San Siro, perché la formazione di Pioli negli ultimi 11 anni ha battuto gli azzurri in casa solo nel dicembre del 2014. Quindi diciamo una sorta di tabù per i rossoneri campioni d'Italia. 44% per la vittoria rossonera, 28% per il pareggio e la stessa percentuale per la vittoria del Napoli. Secondo noi è una partita che viaggia sul filo dell'equilibrio, quindi potrebbero esserci sia più di 3 gol sia meno di 3 gol, dati comunque al 50%. Abbiamo indicato due protagonisti, da una parte, da parte del Napoli, il Ciolito Simeone, che sembra non aver accusato il peso di dover sostituire Victor Osimhen a segno al 26%, dall'altra parte ovviamente il grande protagonista Olivier Giroud in gol al 33%, lo ricordiamo, il francese segna da 3 gare consecutive tra campionato e Champions League.
Questi un po' sono i numeri, no? di questa partita, dove c'è un leggero vantaggio per il Milan per quanto riguarda la vittoria, mentre sui protagonisti i due centravanti. Ti posso chiedere anche Raspadori, se avete un dato?
Assolutamente sì, su Raspadori ci mancherebbe, poi che ieri pure è andato a segno, l'altro giorno, scusatemi, ormai qui con le partite ogni giorno uno si confonde. Il gol di Raspadori è un po' più alto perché è dato al 18%, un po' più bassa la percentuale, ecco.
E scusami, approfitto anche Kvaratskhelia, che insomma è uno che il gol ce l'ha facile, anche
uguale.
Lui quindi
uguale,
anche uguale. Lui come percentuale siamo intorno al 18%, giusto?
Sì, 18%. Sì, assolutamente.
Bene.
È comunque una giornata interessante perché si sfidano le prime 6 della classifica.
Sì, andiamo
a vedere.
È vero. Senti, invece ti chiedo Roma-Atalanta, anche questa è una partita molto, molto importante, no? Una sorta di match dove potrebbe dirci qualcosa anche su queste due squadre. Dammi un po' di numeri Roma-Atalanta.
Assolutamente sì, anche qui la doppia vittoria dello scorso anno ha rilanciato i giallorossi contro la Dea, che negli ultimi anni era stata una sorta di bestia nera per i capitolini. La Roma però parte favorita al 45% contro il 27% dell'Atalanta e il 28% per il pareggio. Qui la curiosità è la rete da fuori area, che secondo noi ci potrebbe essere al 31%, perché come abbiamo visto, a differenza di tanti altri anni, sia la Roma che la Roma di meno, l'Atalanta di più l'ha sempre fatto, la Roma sta trovando spesso questa soluzione da fuori, soprattutto con Paolo Dybala, e quindi al 31% ci sarà una rete da fuori area secondo noi dell'una o dell'altra parte.
Senti, invece i protagonisti, avete individuato dei protagonisti?
Allora, sì, protagonisti da una parte, per l'Atalanta orfana ancora di Muriel e Zapata, ci sarà ancora il giovanissimo danese Højlund a guidare l'attacco in gol al 24%, dall'altra parte noi abbiamo fatto un giochetto un po' particolare, nel senso che vediamo la coppia di Dybala-Abraham sempre più assortita, assist di Dybala, gol di Abraham al 13%, è un'ipotesi che è una catena vincente che è già andata a segno sia contro la Juventus che contro l'Empoli nell'ultima giornata.
Quindi due protagonisti, uno fa l'assist e l'altro il gol al 13%.
Sì.
Va bene. Gianluca, poi tanto ricominceremo lunedì ad analizzare un po' di cose insieme. Per il momento io ti ringrazio e naturalmente buon lavoro alla Sisal. Ci sentiamo lunedì. Grazie Gianluca.
Grazie a voi.
Zona Sisal. A Maracanã.
Ritardissimo oggi, ma c'è sempre con noi Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato. Scusaci il ritardo oggi, ci si è allungata un po' tutta la scaletta.
Ciao quindi, ragazzi, ciao Mario, ciao Mario.
Buon pomeriggio. Abbiamo sentito un po' di percentuali della Sisal che ci ha dato un po' di numeri. Nello specifico, Mario, per due partite, Milan-Napoli e Roma-Atalanta, un Milan con una percentuale del 44% come vittoria. E poi come protagonisti Simeone, Giroud, di due attaccanti, senza escludere comunque, con una percentuale un po' più bassa, Raspadori e Kvaratskhelia. Cosa ci dirà questa partita, Mario, al di là poi delle percentuali, delle diciamo così, anche tra virgolette dei pronostici? Cosa ci può, in ottica campionato, che indicazioni possiamo trarre da questa partita che arriverà?
Ah, una partita che ha dei grandi assenti, Osimhen, soprattutto Leao. È una partita un po' tradita da queste assenze, però chiaramente è una partita molto importante, perché gli scontri diretti insomma rischiano di lasciarti molto indietro. Le squadre sono a pari punti, sono in testa alla classifica, quindi è una, più che un problema di punti, perché comunque il campionato è tanto lungo. Più che un problema di punti sarà un problema di così proprio di mentalità, di morale, di voglia di andare avanti, anche se poi dopo ci sarà la sosta, ci sarà tempo di riflettere, anche se è vero che sia quelli del Milan che quelli del Napoli in tanti partiranno e continueranno a giocare. Insomma, è una partita vera, bella. Era bella.
Tra le due squadre più, possiamo dire, brillanti, più, con più idee, con più freschezza, Mario?
Sì, in questo momento sì. In questo momento certamente sì. Dovrebbe esserci spettacolo.
Vediamo, poi queste sono anche partite. Mario, ti chiedo una cosa invece. In queste due squadre, secondo te, guardando un po' anche la possibile formazione, no? Perché poi vediamo, ancora non ci sono scelte definitive. Stavamo leggendo del centrocampo del Milan con Bennacer, Tonali, De Ketelaere potrebbe giocare dall'inizio sulla tre quarti, dall'altra parte Lobotka, Anguissa, le scelte con Zielinski, ecco. Quali, diciamo, è il centrocampo, potrebbero essere le due mediane, insomma, le chiavi di questa partita?
Ma bisognerà vedere chi sostituirà Leao.
Ecco.
Questo è importante. Non so come stia Rebic.
Non c'è.
Insomma, sarà importante vedere che peso porterà il sostituto di Leao. Perché insomma, Leao è un giocatore unico. Dall'altra parte mi sembra che almeno come tipo di ruolo sia Simeone che Raspadori dovrebbero far sentire meno la differenza di Osimhen, che però ha una caratteristica evidente, ma quasi non ufficiale. Noi siamo abituati a vedere Osimhen sulla velocità, sulla corsa, il tiro incrociato. In realtà è un saltatore di testa formidabile, credo che sia il migliore in Italia, ha un'elevazione anche da fermo spaventosa, e questo, soprattutto questo, credo che mancherà, perché non è la specialità né di Raspadori né di Simeone.
Sì. Dovrebbe giocare nel Milan Mario Saelemaekers a sinistra e Messias a destra. Potrebbero essere i due esterni del 4-2-3-1 di Pioli. Saremo un po' a vedere, perché poi ancora c'è da capire qualche ballottaggio.
Vuol dire che allora la vera alla sinistra la farà Hernandez, e Saelemaekers lo coprirà nelle discese. Praticamente sarà Theo Hernandez a sostituire Leao come progressione, come potenza nell'affondo, e Saelemaekers è chiaramente una soluzione di sicurezza, di copertura. Però insomma perde molto il Milan.
Perde più il Milan rispetto al Napoli come assenze, Mario?
Insomma, Leao è un giocatore unico,
insostituibile, vero? Difficile da sostituire.
Sì, insostituibile anche Osimhen, perché tra Osimhen e Simeone c'è una grossa differenza. Mm-hmm. Ma cioè, vedi che per sostituire Leao deve rimettere a posto un po' l'equilibrio della squadra, non è una semplice sostituzione automatica. O forse può anche darsi che se le Makers si sposti, cioè si scambino anche molto con De Ketelaer, proprio per creare movimento e creare sia gli inserimenti di Hernandez sulla sinistra che lasciare più spazio a De Ketelaer per cercare di gestire l'ultima fase di gioco, quindi avere l'ultima idea e anche la conclusione. Insomma, è un Milan che cambia, è un Milan che cambia abbastanza profondamente, però insomma, sempre con giocatori importanti.
Mario, c'è una domanda di un nostro ascoltatore, la prendo tra le tante perché questa mi incuriosisce anche a me. Luigi al 331-8200-213 ci scrive: se il direttore potesse, che consiglio darebbe ad Allegri in questo momento?
Che consiglio darei ad Allegri? Ma guarda, io ti devo dire che ho stima in Allegri complessivamente e sono e ho una forte coscienza che Allegri capisce di calcio più di me. Quindi gli potrei dare consigli fuori dal calcio, però potrei cercare di rendergli meno doloroso l'attesa di tanti giocatori che sono fuori. Io quello che penso è che Allegri sia quello che in questo momento non riesce a gestire una situazione che è quasi ingestibile. Mi sembra che il riassunto della Juve lo fece Sarri 3 anni fa, è una squadra, o 2 o 3 anni fa, non mi ricordo, quando era alla Juve, è una squadra inallenabile in questo momento. Sono giocatori viziati, coccolati, spremuti, dove manca uno spirito di squadra, perché ognuno pensa di valere un'attenzione in più. È molto molto difficile allenare la Juve in questo momento. Per cui consigli, mi piacerebbe parlare di calcio, questo sì, ma consigli non glieli saprei dare. Gli consiglierei di aspettare con calma i 5-6 titolari veri che ha fuori, senza i quali, cioè, c'è una Juve titolare che non si è mai vista. Il centrocampo, per esempio, era un centrocampo che doveva avere Rabiot, Paredes e Pogba. E Locatelli, che doveva essere il primo a subentrare, questo non ce l'hai. Hai una Juve che ha difficoltà a costruire gioco nell'ultima fase, negli ultimi 30 metri, ma questo dovevano farlo Pogba e Di Maria. E praticamente non hai avuto nessuno dei due. Vedi, Di Maria è entrato contro il Benfica per pochi minuti, ha fatto un'azione da destra, si è accentrato, ha cercato spazio, ha fatto un tocco, proprio una linea retta di 20 metri e ha messo un giocatore della Juve solo davanti al portiere. Quello che cos'è, uno schema? O è Di Maria? Io credo fortemente che sia il talento del giocatore. Noi forse diamo troppa importanza agli schemi. La Juventus in questo momento ha pochi giocatori.
Pochi giocatori. Mario, c'è un'altra domanda, la prendo anche questa perché mi incuriosisce. Ti chiedono se, secondo il direttore, la Fiorentina ha sbagliato gli acquisti quest'anno.
No, non credo. Per carità, io avrei preso Belotti, nel senso che dovendo cercare, ma questo l'ho detto tanto tempo fa,
sì, sì.
Dovendo cercare dei gol sicuri, devo prendere un giocatore che casualmente è libero e che comunque i gol li fa, e non è ancora un giocatore ancora di 29 anni. Questo sì, ma la squadra è buona. La squadra è buona, però gioca in un modo talmente ripetibile dove i giocatori ormai obbediscono semplicemente, cioè non sentono proprio il modo di giocare, obbediscono agli ordini di Italiano, ma non interpretano più, cioè non ci mettono del suo. La Fiorentina fa il 65-70% di possesso palla, ma un giorno ci dovranno spiegare che cosa te ne fai della palla se poi non tiri mai in porta. E quel tipo di gioco non ti permette mai un errore individuale, perché se tu commetti un errore con i difensori, gli avversari vanno in porta, hanno campo libero, tu gli lasci 50 metri di campo libero dietro. E francamente gli errori che si vedano fare, ora non credo che ci sia tanta gente che vede la Fiorentina la domenica, ma noi prendiamo gol su continui errori individuali, quello di Gollini ieri è straordinario. E questo secondo me è un segnale di noia, di distrazione da precedente eccessiva concentrazione. È un momento molto particolare. La Fiorentina è una buona squadra, ha giocatori, ha molti infortunati, per esempio non ha mai avuto Gonzales, ancora quest'anno, che è forse il suo giocatore migliore. Questo sì, ci sono anche altri, Milenkovic fuori, anzi sì, Milenkovic, mi sbagliavo con Milenkovic, ma questo è Milenkovic. Ecco, però credo che siano stanchi di giocare il gioco degli altri. La Fiorentina non ha giocatori che possano fare il loro gioco. Sono tutti obbligati a recitare la stessa poesia per tutta la partita.
Bene, Mario, io ti faccio sentire, abbiamo pochi minuti, ma voglio un attimo farti sentire questo passaggio di Sarri di ieri, voglio sentire proprio un tuo pensiero proprio in chiusura, sentiamolo un attimo.
Purtroppo non ci vedo grandi diversità, questi crolli emotivi, emozionali, improvvisi, questo è stato simile a quello degli anni scorsi, quindi è difficile da capire le motivazioni, perché se la motivazione sono io devo fare un passo indietro io, se la motivazione è un giocatore va venduto istantaneamente, qualcuno che all'interno del gruppo insinua questo germe c'è per forza.
Mario.
Beh, mi sembra molto onesto, d'altra parte Sarri è così, onesto, tranciante, con la voglia di sorprenderti, però ha ragione, deve riuscire a capire quanto conta lui in questa forte discontinuità della Lazio e quanto c'entri anche e quanta sia la responsabilità dei giocatori. Sono anche convinto che se dovesse rendersi conto che uno dei problemi importanti è lui, faccia davvero il passo indietro.
Ma che vuol dire passo indietro? In che senso, Mario? Cioè di lasciare o di rinunciare ad alcune sue idee?
Io posso dire quello che capisco, quello che interpreto. Mi sembra di capire che fare un passo indietro vuol dire andarsene. Io lo capisco così.
Sì, sì, ma infatti anch'io sinceramente ho pensato questo, cioè ho capito questo. Vediamo, mi è sembrata una cosa forte però, Mario.
Era un momento di cose forti, Se non dici una cosa forte quando perdi 5-1 con l'ottava squadra danese.
Quando lo dici? Vabbè, faremo un po' a vedere anche questa giornata. Poi la Lazio è attesa da un impegno con la Cremonese, che squadra insomma che comunque ha messo un po' in difficoltà anche altre formazioni. Bene Mario, siamo arrivati al termine, devo cedere la linea alla prossima trasmissione, io ti ringrazio come sempre e naturalmente ci risentiremo a partire da lunedì analizzando questa giornata che si chiude tutta domenica, quindi non ci sarà poi una coda lunedì e quindi poi andremo alla sosta. Grazie Mario, buon fine settimana e buone partite, un abbraccio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
A presto Mario Sconcerti, siamo proprio in addirittura d'arrivo, oggi siamo precisissimi nonostante abbiamo ritardato in alcuni momenti. Voglio ringraziare come sempre tutta la redazione e vi dico una cosa che sabato, ossia domani, vi annuncio che all'interno della trasmissione Guelfi e Ghibellini sabato alle 13 ci sarà il campione del mondo Italia Volley Daniele Lavia collegato con noi, con Susanna Marcellini in Guelfi e Ghibellini. Quindi per gli appassionati di volley alle ore 13 non vi perdete questo appuntamento con un campione del mondo che ci racconterà un po' di cose di questa bellissima vittoria ottenuta dall'Italia e quindi alle ore 13 sintonizzatevi, c'è il campione del mondo Daniele Lavia quindi con noi nel pomeriggio. Io vi saluto, vi lascio adesso a Piazza Affari con Cristiano Cesarini, naturalmente l'appuntamento con Maracanã è domenica alle ore 10 di mattina per analizzare un po' quello che è successo nel sabato, ma soprattutto ci proietteremo sulle sfide di una domenica molto calda dove giocheranno tutte le grandi a partire dalle ore 12:30 in poi, insomma tantissime sfide da seguire e noi le seguiremo tutte in diretta. Buon fine settimana, a presto.
Il ritmo.